Su Radio Sa è arrivato il momento dello spazio che sa. In collegamento da Modena Radio City.
Ludicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio senza appuntamento.
Buon pomeriggio, bentrovati con lo spazio che sta di Udicom, diamo il buon pomeriggio a Deborah Ferrari.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao, allora oggi parliamo di banca, il conto corrente. Allora, il conto corrente, conto di pagamento, libretto di risparmio. Cosa sono e quali differenze esistono tra queste tipologie di prodotti?
Il conto corrente bancario è un prodotto offerto dalle banche che ci consente di usufruire di una serie di servizi. Possiamo scegliere il conto corrente più adatto alle nostre esigenze e impiegarlo per svolgere una molteplicità di operazioni, tra cui depositare i nostri soldi, accedere ai servizi di pagamento, per esempio carte di pagamento, assegni, bonifici, eccetera. Al conto corrente possono inoltre essere collegati altri prodotti o servizi della banca. Facciamo un esempio: dossier titoli, cassette di sicurezza e tanti altri. Le principali azioni quindi che si effettuano con un conto corrente sono due: i versamenti, cioè lo sapete, le operazioni che ci consentono in qualità di titolari del conto, cioè correntisti, di depositare somme di denaro sul nostro conto, e ovviamente i prelevamenti, azioni con cui preleviamo denaro dallo stesso conto. Negli ultimi anni si sente spesso parlare di conto di pagamento. Il conto di pagamento è un conto intrattenuto presso una banca da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni quali ad esempio versamenti, prelevamenti, trasferimenti di fondi, le cosiddette operazioni appunto di pagamento. Bene, a differenza del conto corrente, che possiamo considerare come un contenitore, diciamo, di servizi di diversa natura, il conto di pagamento è un contenitore più piccolino che mette a disposizione del cliente unicamente servizi di pagamento, permettendogli quindi di effettuare e ricevere pagamenti da e su questo conto. Inoltre, il conto di pagamento può essere offerto anche da soggetti non bancari, autorizzati però sempre dalla Banca d'Italia. Prima di aprire un conto corrente, vi do questo consiglio: stabiliamo cosa è più adatto alle nostre esigenze e valutiamo tra le diverse offerte proposte dalle banche. Dopo aver valutato poi le caratteristiche, beh, l'apertura è molto semplice. È sufficiente infatti essere maggiorenni, fornire un documento di identità ovviamente non scaduto e fornire il codice fiscale. Una volta firmato il contratto, beh, il conto corrente è attivo e ovviamente al momento dell'apertura del conto riceveremo il relativo codice IBAN. Il codice IBAN, lo sapete, è una coordinata bancaria composta da lettere e numeri che identificano in modo univoco il conto corrente e anche a livello internazionale. Chiudiamo un attimo con il libretto di risparmio, che prevede generalmente soltanto la possibilità di eseguire versamenti e prelevamenti, poiché la sua funzione tipica è proprio quella del risparmio. Alcuni libretti consentono di fare ulteriori operazioni per soddisfare magari esigenze specifiche della clientela, per esempio effettuazione o ricezione di bonifici e rilascio della carta di debito. Può essere intestato questo a un minorenne, a differenza del conto corrente, ma è necessario comunque la firma congiunta dei genitori o di chi ne fa le veci. Sul libretto vengono annotate tutte le operazioni di prelievo e pagamento e soprattutto a bassi costi di gestione e non ha un canone mensile come solitamente avviene per il conto corrente.
Molto bene, abbiamo iniziato bene parlando di questo argomento interessante, noi torniamo tra qualche minuto.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Quando parliamo di conti correnti, torniamo in diretta, abbiamo sempre timore dei costi. Ci vuoi spiegare un pochino i costi dei conti correnti?
Allora, il conto corrente è un prodotto al quale possono giustamente essere collegati una serie di servizi, l'abbiamo visti, offerte dalla banca, e per poterne usufruire, ahimè, di solito dobbiamo sostenere dei costi. Il costo complessivo del conto è di solito composto da una parte fissa e da una parte variabile. Vediamo i principali costi fissi. Vi sono alcune spese fisse di gestione che non variano perché sono indipendenti dal tipo e dal numero di movimenti che vengono effettuati sul conto, come ad esempio appunto le spese di tenuta del conto. Il canone annuo, beh, è il costo del possesso appunto del conto corrente. Può essere addebitato ogni mese, a trimestre, a semestre. La frequenza dell'addebito è un elemento del contratto di norma predefinito dalla banca. Può includere un numero limitato, cioè con franchigia, o illimitato di operazioni gratuite, in quest'ultimo caso senza franchigia. Poi ci sono le spese per l'invio delle comunicazioni al cliente. La banca è infatti obbligata ad effettuare alla scadenza del contratto e comunque, lo sapete, almeno una volta volta all'anno una comunicazione analitica, completa e chiara sullo svolgimento del rapporto e sulle relative condizioni economiche, invio e consegna dell'estratto conto e del documento di sintesi. Si può concordare con la banca con una diversa periodicità per l'invio o la consegna delle comunicazioni periodiche. Può essere ogni mese, ogni trimestre, semestre, eccetera. Le comunicazioni periodiche, se vi vengono trasmesse con strumenti telematici, sono invece gratuite. E poi c'è il canone delle carte di pagamento. Se al tuo conto è collegata una carta di debito o di credito, per ciascuna di essi potresti pagare un canone annuo, indipendentemente dalle volte che ne fai uso. Poi il canone per l'accesso all'home banking. Se il tuo conto prevede l'accesso all'home banking, anche qui potresti pagare un canone per l'utilizzo delle funzioni online collegate al conto, ma anche in questo caso l'entità del canone e la sua applicazione rientrano nelle leve commerciali a disposizione di ciascuna banca. Non dimenticate che laddove prevista va considerata sempre anche l'imposta di bollo. E poi ci sono dei costi variabili, vi sono alcune spese che variano in base al tipo e al numero di operazioni che si fanno, ad esempio prelievi di denaro con la carta di debito, l'incasso di assegni, e dipendono quindi da come utilizzate il conto e dalle scelte commerciali della banca. Ci sono quindi le spese per la registrazione sul conto di ogni operazione, le spese di liquidazione periodica, cioè ogni volta che la banca calcola gli oneri e gli interessi, commissioni per bonifici, addebiti diretti e prelievi, commissioni per il pagamento di imposte e tasse, interessi e altri oneri in caso questo di scoperto. Quindi piccole attenzioni per concludere: controlliamo il contratto per conoscere tutte le spese che dobbiamo sostenere per il nostro conto, verifichiamo l'estratto conto magari a fine anno per capire quanto abbiamo speso veramente complessivamente e verifichiamo se vi sono delle offerte più adatte alle nostre necessità.
Seguite attentamente questi consigli, c'è un po' di musica, lo spazio che sa torna tra qualche istante.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta qui su Modena Radio City, c'è lo spazio che sa, ogni giorno tanta informazione. Come possiamo leggere attentamente nei dettagli il conto corrente, Deborah?
Allora, intanto vi spiego magari come leggere l'estratto conto, visto che vi ho dato come consiglio leggetelo bene, come si fa? Allora, è importante prestare all'estratto conto molta attenzione, perché? Tanto perché è un documento ufficiale che riporta tutti i movimenti di denaro effettuati sul conto. Se vi fossero delle anomalie, è possibile contestare per iscritto l'estratto conto entro 60 giorni di calendario da quando si riceve. Altrimenti, attenzione, perché lo si considera approvato per tacito consenso. E poi perché riporta gli interessi che spettano al titolare del conto e quelli che questo deve alla banca, cioè gli interessi passivi, oltre alle spese sostenute appunto per il conto corrente. Quindi l'estratto conto è costituito da tre parti: i movimenti del conto corrente, cioè i dati relativi alle operazioni eseguite, le competenze, cioè i dati relativi al calcolo degli interessi attivi, passivi e delle spese, e il riassunto scalare, cioè l'elenco dei saldi per data di valuta. Nell'estratto conto di fine anno è contenuta una tabella riepilogativa delle spese complessive sostenute nell'anno per la gestione del conto e per l'utilizzo dei servizi di pagamento. Vediamo un attimo queste tre parti. I movimenti del conto corrente, beh, c'è la data contabile, cioè data in cui la banca registra contabilmente l'operazione. Data valuta, cioè la data di riferimento per il calcolo degli interessi a debito o a credito. I movimenti dare, cioè gli addebiti, le operazioni di addebito come prelievi, i pagamenti con la carta, gli assegni, e i movimenti avere, cioè gli accrediti, tutte le operazioni di accredito con quello dello stipendio, assegni a favore del titolare del conto, versamenti, eccetera. Per quanto riguarda la parte delle competenze, ci sono gli interessi creditori, cioè gli interessi attivi, ossia a favore nostro del titolare del conto, applicati nel periodo a cui si riferisce il documento e riferiti alle somme a credito, gli interessi debitori, cioè gli interessi applicati sui debiti che si hanno nei confronti della banca, come ad esempio l'utilizzo di uno scoperto di conto corrente, il riepilogo competenze, differenze, cioè che si ottiene sommando tutte le voci precedenti. Se la somma è positiva, viene accreditata sul conto e aggiunta al saldo. Se è negativa, ovviamente viene addebitata sul conto e sottratta al saldo. Infine la parte del riassunto scalare, dove c'è la data valuta, che è sempre la data dalla quale decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione, il saldo per valuta, cioè indica il saldo a una data di valuta, i giorni di valuta, cioè il numero dei giorni valuta è calcolato, questo è un po' difficile, prendendo in considerazione la data valuta di un'operazione e la data di valuta dell'operazione immediatamente successiva, il numero creditori o debitori. Beh, diciamo che il riassunto scalare è la parte più complicata ovviamente dell'estratto conto e serve solo però al calcolo degli interessi maturati sul conto corrente. Al fine del prospetto dell'estratto conto troviamo però altre due voci importanti e che sono quelle che ci interessano: il saldo disponibile, cioè la somma disponibile sul conto, quindi da noi utilizzabile, e il saldo contabile, cioè la somma delle entrate e delle uscite di un conto corrente rilevate in un preciso momento. Il saldo contabile è determinato ordinando i movimenti in base ovviamente alla data di contabilizzazione.
Molto bene, abbiamo l'ultimo intervento tra pochissimo dopo un po' di musica.
Lo spazio che sa, in collaborazione con Udicon Emilia Romagna.
Torniamo in diretta qui su Modena Radio City, c'è lo spazio che sa, ogni giorno tanta informazione. Come possiamo leggere attentamente nei dettagli il conto corrente, Deborah?
Allora, intanto vi spiego magari come leggere l'estratto conto, visto che vi ho dato come consiglio leggetelo bene, come si fa? Allora, è importante prestare all'estratto conto molta attenzione, perché? Tanto perché è un documento ufficiale che riporta tutti i movimenti di denaro effettuati sul conto. Se vi fossero delle anomalie, è possibile contestare per iscritto l'estratto conto entro 60 giorni di calendario da quando si riceve. Altrimenti, attenzione, perché lo si considera approvato per tacito consenso. E poi perché riporta gli interessi che spettano al titolare del conto e quelli che questo deve alla banca, cioè gli interessi passivi, oltre alle spese sostenute appunto per il conto corrente. Quindi l'estratto conto è costituito da tre parti: i movimenti del conto corrente, cioè i dati relativi alle operazioni eseguite, le competenze, cioè i dati relativi al calcolo degli interessi attivi, passivi e delle spese, e il riassunto scalare, cioè l'elenco dei saldi per data di valuta. Nell'estratto conto di fine anno è contenuta una tabella riepilogativa delle spese complessive sostenute nell'anno per la gestione del conto e per l'utilizzo dei servizi di pagamento. Vediamo un attimo queste tre parti: i movimenti del conto corrente, beh, cioè la data contabile, cioè data in cui la banca registra contabilmente l'operazione; data valuta, cioè la data di riferimento per il calcolo degli interessi a debito o a credito; i movimenti dare, cioè gli addebiti, le operazioni di addebito come prelievi, i pagamenti con la carta, gli assegni; e i movimenti avere, cioè gli accrediti, tutte le operazioni di accredito con quello dello stipendio, assegni a favore del titolare del conto, versamenti, eccetera. Per quanto riguarda la parte delle competenze, ci sono gli interessi creditori, cioè gli interessi attivi, ossia a favore nostro del titolare del conto, applicati nel periodo a cui si riferisce il documento e riferiti alle somme a credito; gli interessi debitori, cioè gli interessi applicati sui debiti che si hanno nei confronti della banca, come ad esempio l'utilizzo di uno scoperto di conto corrente; il riepilogo competenze, cioè che si ottiene sommando tutte le voci precedenti. Se la somma è positiva, viene accreditata sul conto e aggiunta al saldo; se è negativa, ovviamente viene addebitata sul conto e sottratta al saldo. Infine la parte del riassunto scalare, dove c'è la data valuta, che è sempre la data dalla quale decorrono gli interessi sull'importo dell'operazione, il saldo per valuta, cioè indica il saldo a una data di valuta, i giorni di valuta, cioè il numero dei giorni valuta è calcolato, questo è un po' difficile, prendendo in considerazione la data valuta di un'operazione e la data di valuta dell'operazione immediatamente successiva, il numero creditori o debitori. Beh, diciamo che il riassunto scalare è la parte più complicata ovviamente dell'estratto conto e serve solo però al calcolo degli interessi maturati sul conto corrente. Al fine del prospetto dell'estratto conto troviamo però altre due voci importanti e che sono quelle che ci interessano: il saldo disponibile, cioè la somma disponibile sul conto, quindi da noi utilizzabile, e il saldo contabile, cioè la somma delle entrate e delle uscite di un conto corrente rilevate in un preciso momento. Il saldo contabile è determinato ordinando i movimenti in base ovviamente alla data di contabilizzazione.
Molto bene, abbiamo l'ultimo intervento tra pochissimo dopo un po' di musica.
Ludicon Emilia Romagna, Unione in difesa dei consumatori, è sempre al tuo fianco. Per consulenza chiamaci allo 059 97 84 204 o vieni in via Saliceto Panaro numero 5 a Modena, il lunedì, martedì o il giovedì pomeriggio senza appuntamento.